La consulenza. Famiglie vecchie e nuove.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Tema della nostra consulenza di oggi sono i disturbi del sonno nei bambini. Riguarda quindi soprattutto quei genitori che ai bambini direi ancora relativamente piccoli, anche se persino i bimbi più grandi o gli adolescenti, come poi gli adulti ovviamente, possono presentare disturbi in tal senso. I risvegli notturni sono una situazione abbastanza frequente. Con questo tranquillizziamo subito i genitori. Il 10-15% dei bambini ne soffre sin dai primi giorni di vita. Le cause del pianto durante il sonno, del resistere al dormire, sono molte. Bisogna sapere che tutti i bambini si svegliano parecchie volte di notte, soprattutto quando sono molto piccoli, ma la maggior parte si riaddormenta da sola. Ovviamente i genitori si accorgono del persistere del problema quando invece non si riaddormentano, ma cominciano a fare capricci, non si vogliono riaddormentare, attirano la loro attenzione. Oggi cercheremo di capire perché, ma soprattutto che cosa fare. Nostro ospite, il pediatra e specialista dei disturbi del sonno, il dottor Andreas Wechsler. Buongiorno, dottore.
Buongiorno.
Allora, i disturbi del sonno nei neonati, nei bambini, sono, come detto, più frequenti di quello che non si pensi. Ci sono due studi che sono stati condotti in Germania che ci danno qualche cifra. Il 20% dei bambini tra i 5 mesi e i 2 anni ha dei problemi a dormire una notte ininterrottamente. All'età di 5 anni il 13% dei bambini si sveglia ancora durante la notte e addirittura un bambino su 4 dorme insieme ai genitori nel lettone. Io dico, questo studio è stato condotto in Germania, è la cosa più recente che sono riuscita a trovare, ovviamente sono dei dati che valgono sicuramente anche da noi.
Sì, è assolutamente corretto, i dati valgono e direi che valgono in queste misure per tutto il mondo, diciamo, industrializzato, così, perché ci sono in altre culture usanze diverse per cui la questione del sonno e del relativo disturbo del sonno vengono anche percepiti in modo diverso, ma in base anche a uno studio che avevamo fatto qualche anno fa qui, proprio in Ticino, i numeri erano esattamente gli stessi, nel senso che quasi un terzo dei bambini piccoli ha quello che i genitori definiscono un disturbo del sonno, ma poi bisogna sempre vedere se è un disturbo del sonno o se è un ritmo del sonno che disturba, ma per questo abbiamo tempo, mi sa, fra un po'.
Insomma, ci sono dei genitori fortunatissimi che possono vantare, insomma, mio figlio lo metto a letto la sera fino al mattino, dorme, non si sveglia mai. Per contro sono davvero tanti quelli che perlomeno in un periodo che riguarda anche un tempo non troppo lungo, ha comunque tribolato. Chi non si ricorda notti a ninnare, cullare il bambino, non sa per più che cosa fare per calmarlo, quindi un po' ci si passa tutti.
Assolutamente, direi che fa un po' parte del preventivo. Quando uno diventa genitore può prevedere sicuramente un periodo di 10-15 settimane durante le quali vige, diciamo, il ritmo discoteca, nel senso che possiamo dare un po' di tempo ai neonato e poi al piccolo lattante per acclimatarsi e consolidare un po' il ritmo giorno e notte, ma sicuramente nei primi 2-3 mesi è previsto l'ufficio, diciamo, l'interruzione o la mancata continuità del sonno notturno. Poi è chiaro, c'è sempre il neonato splendido che dal giorno 1 dorme 12 ore la notte e fa così per tutta la propria infanzia, mentre ci sono quegli altri che, in merito ai quali i genitori riferiscono dopo 6 anni che non hanno mai dormito una notte, quindi ci sono le due varianti, i due estremi. Però è vero, ci passano tutti.
Ecco, poi del bambino che ancora negli anni avrà dei problemi parleremo dopo, ma già in questo normale rodaggio dal quale passano tutti sicuramente si può tentare di aiutare il bambino. Ci saranno delle strategie proprio per far sì che più velocemente possibile possa prendere un suo ritmo naturale, molto tranquillo e rilassato.
Sì, bisogna sicuramente considerare una combinazione di un paio di fattori. Uno è il fatto che noi siamo comunque animali diurni, cioè la nostra biologia è orientata sul giorno e il riposo orientato verso la notte, quindi la mancanza di luce. Esiste infatti tutta la disciplina che studia la cronobiologia del genere umano, che definisce anche i nostri cicli del giorno, che sono i famosi cicli circadiani, che durano 23 ore e 52 minuti e sono orientati sulla luce, quindi di per sé è normale dormire o cercare riposo quando è buio. Questo dunque è la base biologica che ci invita a dormire di notte, e poi c'è quella comportamentale o relazionale, che è quell'altra sul merito alla quale i genitori hanno molto più influsso e possibilità di influenza, ed è quelle, sono quelle anche le leve che si possono utilizzare quando si tratta di risolvere, affrontare o gestire quello che può essere vissuto o definito come un disturbo del sonno infantile.
Quando un genitore deve cominciare a temere che il suo bambino non sta facendo un ciclo normale di adattamento, di apprendimento, insomma, anche di quelli che sono i ritmi del sonno, ma sospettare appunto che ci sia in corso un disturbo o comunque un comportamento un po' anomalo?
Direi che la persona che il genitore deve guardare per chiedersi se le cose vanno bene o no è se stesso. Cioè il genitore che nella gestione dei ritmi veglia-sonno del proprio figlio ha l'impressione che sia dopo tutto un po' troppo impegnativo, cioè non si dorme abbastanza, il genitore dunque è stanco, quello è un momento per cominciare a chiedersi cosa sta succedendo, perché di fatto i disturbi del sonno infantile come malattia sono veramente rari, sono quasi tutti o molto spesso dei comportamenti e delle usanze che affaticano inutilmente il genitore. Il genitore, specialmente il neogenitore, quello che fino al giorno prima faceva una certa vita, poi senza scuola guida si trova in quell'altra vita, deve sempre ragionare con la strategia del maratoneta, perché non si tratta di fare uno scatto di 100 metri poi la storia è finita. No, il genitore resta genitore per un bel po', direi per tutta la vita. Quindi bisogna sempre cercare di trovare delle soluzioni, delle strategie, dei comportamenti e delle usanze, anche con i cuccioli, che permettano al genitore in primis di avere e mantenere i propri equilibri. Quindi noi infatti, noi pediatri, nella gestione quotidiana e nell'interazione con i genitori e i loro figli, noi investiamo sui genitori, perché sappiamo che i genitori stanno bene, che stanno bene, hanno dei figli che stanno bene. Quindi sì.
Beh, io devo dire che anche per questioni legate al lavoro entro spessissimo nei blog di mamme per vedere un attimino che cosa si scrivono, quali sono le preoccupazioni, i problemi principali che affrontano poi tutti i giorni con i loro bambini. Quelle dei problemi del sonno è davvero molto molto frequente, e mi capita di leggere post dove le mamme dicono: non ce la faccio più, sono anni che non riesco a fare una notte intera. Cerco magari di recuperare un pochettino di giorno quando riesco a mettere il bambino a fare la nanna. Questo vale per oltretutto chi è casalinga. Se poi una mamma deve anche andare a lavorare, ha dormito davvero poco la notte, ecco che comincia una situazione direi quasi drammatica.
Sì. Diciamo che il genitore o la mamma che è attiva in più ambiti, cioè sia a livello professionale che a livello familiare domestico, insomma tutte queste agende aperte, è un genitore potenzialmente a rischio per il semplice fatto che ha una disponibilità aumentata, naturale, nei confronti del proprio figlio o figlia la sera. Perché se già di giorno non la vedo, allora sono disponibile quando ci sono, e quindi c'è un po' il rischio di avere 12 ore di luce al lavoro e 12 ore di buio a casa, ma in entrambi i casi restando svegli. Questo è un po' un rischio, perché si è disponibile, chiaro, perché a tutti manca, cioè i genitori spesso lavorano magari anche perché non solo per necessità, ma perché piace, perché li rende delle persone migliori, però da qualche parte manca un pezzo, quindi si è un po' disponibili, e lì certe volte si ingranano dei meccanismi che poi sono dei boomerang, perché non danno la necessaria autonomia per poi un coricamento stabile e solido. Ha parlato dei blog. E il grande problema che vedo io quando si vedono le informazioni o le notizie che girano nei vari blog, in realtà è la disinformazione. Non è un buon, cioè, è un buon consulente il blog, se io so con chi parlo e chi mi sta rispondendo, ma tante volte c'è veramente cattiva informazione, o forse è meglio usare il termine disinformazione, perché alla fine, anche nel mio caso, che faccio consulenze proprio specifiche per singole situazioni, vale sempre il discorso che sono sempre comunque situazioni uniche. Mm-hmm. Perché se fosse così semplice, no? Ci fosse la panacea per tutto, cioè il blog con una risposta per tutto, ma non è così. Alla fine, anche se i concetti e i principi possono essere simili, la realtà di fatto per la singola famiglia resta sempre unica.
Certo, adesso entreremo nel merito specifico di questo argomento. Io ricordo comunque da subito agli ascoltatori che se vogliono intervenire sia per parlare delle loro esperienze, ma meglio ancora per porre delle domande molto concrete, approfittare della presenza del dottor Wexler, avete due possibilità. Potete come sempre telefonare al nostro numero di telefono 0848030707 e forse molti ascoltatori hanno cominciato ad abituarsi alla nostra seconda possibilità, che è quella di intervenire con dei post in Facebook. Noi abbiamo il collega Matteo Duò che sta tenendo naturalmente in tempo reale aggiornato quanto noi stiamo dicendo. L'indirizzo è www.facebook.com/RSI Rete 1. C'è subito una domanda da parte di un'ascoltatrice che chiede per cortesia al medico di parlare di che cos'è il pavor nocturnus.
Il pavor nocturnus in italiano diventa panico notturno, è un fenomeno del sonno che entra nella categoria delle cosiddette parasonnie. Sono dei risvegli parziali. Risveglio parziale vuol dire che il bambino di fatto non è vigile, non è sveglio. È un evento che si realizza di solito nella prima parte della notte. L'età è spesso indicata come tra 2, 3 fino a 6 anni. Si tratta di eventi che sono spettacolari, nel senso che il termine panico è riferito alla sensazione del genitore e non quello che sta succedendo al bambino. Il bambino di per sé sembra, direi, invasato un pochettino, cioè se fossimo nel Medioevo andremmo subito a chiamare l'esorcista, sembrano sofferenti, lamentosi, veramente impressionabili, sono impressionanti, e il genitore che interviene fa la scocciante esperienza che il bambino in realtà non reagisce, perché di fatto dorme. Anch'io quando dormo interrompo le mie relazioni e chiunque parla con me in quel momento non ottiene risposte, e così anche il bambino che è in questa parasonnia non è diciamo contattabile, ed è per quello che i genitori spesso riferiscono queste reazioni non specifiche. Il bambino va via, un po' chiama, un po' rifiuta, non si capisce bene, però si può tranquillizzare i genitori nel senso che non è niente di grave. In buona sostanza il pavor nocturnus potrebbe essere interpretato come una valvola per smaltimento input del giorno. Non sono automaticamente dei brutti input, cioè si tratta di smaltimento input in generale. Cioè io ho fatto la festa di compleanno più bella della mia vita e di notte rimbalzo con un power nocturnus, e quindi se l'evento è sistematico e frequente vale la pena chiedersi cosa succede di così interessante durante il giorno. L'evento singolo in realtà finisce lì. Alcuni genitori si domandano se c'entra l'epilessia, per esempio, ma non c'entra assolutamente nulla. La durata può essere da 5 minuti fino a mezz'ora.
E a lungo dunque.
Sì, sì. Può essere estremamente snervante. Infatti si capisce, ci sono dei genitori che sono queste famose leggende che girano, che mettono i bambini nella doccia e non si svegliano. C'è un famoso sberlone ma non si svegliano neanche lì. Non c'è niente da fare, sono semplicemente addormentati. E non bisogna fare nulla in realtà. Bisogna evitare che si facciano del male. Eventualmente, non so, fare qualcosa per se stessi, per sopportare la situazione. E se la cosa si ripresenta regolarmente, magari chiedersi veramente dov'è il fenomeno che crea questo risvolto notturno, che tante volte quando è sistematico la risposta è più semplice del previsto, cioè basta il genitore che dopo lavoro torna a casa e dalle 6 alle 8 di sera, invece di essere in uno status di assistenza più passiva, diventa molto attiva, che praticamente agita il bambino, che poi si addormenta alle 9 perché è stanco morto, ma la testa è ancora mezza accesa, e per questo motivo ogni tanto la risposta è quasi banale, è lì, osservare i comportamenti del giorno.
Mm-hmm. Allora, abbiamo un'altra ascoltatrice che ha usufruito del sistema di comunicare con noi via Facebook e scrive: nostra figlia di 2 anni e mezzo ultimamente si sveglia di notte e chiede coccole sia a noi che anche alla sorella maggiore che ha 5 anni, anche per 6-7 volte nell'arco di 2-3 ore. A giorni dovrebbe nascere un'altra sorellina, perciò pensiamo che senta l'arrivo di un cambiamento. Come dobbiamo comportarci? Assecondarla, considerare le circostanze o rimanere fermi e riportarla nel suo letto ogni volta? Finora non aveva mai creato problemi, si è sempre addormentata da sola sia la sera che nei risvegli notturni.
Allora direi che se fino adesso era andata tutto bene e a 2 anni e mezzo lei diventa sorella, nel senso che diventa sorella sandwich, direi di non fare nulla di eroico adesso, prima che nasca il fratello o la sorellina. Perché di fatto è vero quello che state sospettando, cioè che percepisce che c'è un evento maggiore nella propria vita e che quando scoprirà che si tratta poi soltanto di un fratello o sorellina si calmerà probabilmente. E si può anche approfittare dell'arrivo di un altro elemento della famiglia per introdurre delle nuove regole. Quindi aspetterei un attimo, lascerei così raffreddare un po' l'ambiente, e se il meccanismo notturno continua probabilmente varrebbe la pena dopo di elaborare qualche strategia comportamentale che si collega comunque col nuovo arrivato, così per lei diventa un fenomeno che arriva dall'esterno come l'ultimo arrivato.
Beh, sicuramente questo è uno spunto che esce un attimino anche dal nostro argomento, ma preparare un bimbo all'arrivo di un fratellino, insomma, non è mai una cosa facilissima. Ogni famiglia, ogni genitore la sua strategia.
Eh sì, perché la strategia giusta per certi versi non c'è. Cioè il figlio unico che diventa fratello non ha mai l'opportunità di fare scuola guida, quindi un giorno diventa fratello e a differenza dell'età che ha a questo evento, l'impatto è molto, può variare di molto. Il problema che vedo io tante volte è che la cortesia dei genitori, che è orientata verso l'informazione, ogni tanto offre delle informazioni a queste creature che loro semplicemente non possono gestire. Se io 2 anni e mezzo non so cosa significa avere poi un fratello o sorella tutto per il resto della mia vita, semplicemente un po' grande come notizia. D'altra parte non si può non fare, perché tutti quanti chiedono al diretto interessato: sei contento che arriva la sorellina e quelle cose lì? Quindi sappiamo che il genitore deve gestire una situazione che di per sé non è gestibile, perché non si può tacere la cosa, però non si può neanche spiegare. L'idea è di fornire delle informazioni più che delle spiegazioni, cioè quando ci sono le domande arrivano delle risposte, e delle risposte però che non siano troppo giustificative ma che siano più informative, semplicemente i dati, poi arriva il fratello, magari facendo l'esempio dei vicini di casa dove il fratello è già arrivato, guarda poi saremo come lì, c'è quell'altro, e informazioni di questo tipo, lasciando una ampia palestra comportamentale al diretto interessato, perché non è mica facile da gestire. L'evento che noi vediamo è che quando arriva nella famiglia un nuovo individuo, quello che c'è già, in realtà cosa fa? Deve semplicemente verificare se non ci ha perso qualcosa. Quindi succede tante volte che per alcuni mesi, io di solito dico una stagione, che per una stagione noi siamo molto contenti, noi pediatri, se il genitore constata una certa variabilità dei comportamenti, che possono andare dal sentimento amorevole fino a quello offensivo, cioè qualsiasi cosa che vari pure, perché il bambino o la bambina sta sperimentando i vari bottoni comportamentali relazionali dei genitori e si calma alla fine quando si rende conto che le proprie esigenze sono corrisposte come prima e che il diretto interessato e il nuovo arrivato bussano, sì, alle porte delle stesse persone, però sono porte diverse, quindi non c'è un conflitto diretto sull'esigenza personale e propria. E quando questo è chiaro, il fratello in realtà può rilassarsi, può accogliere l'altro perché non è un conflitto diretto.
Certo, molto chiaro. Stiamo sperimentando, insomma, tutte le domande che ci arrivano via Facebook, è una cosa un po' nuova per noi che siamo abituati alle telefonate. Ne approfitto per ricordare ancora una volta il numero, che è lo 0848 030707. La signora Lucia ci chiede: cosa mi può dire il dottor Wexler della teoria sul sonno di W.Sears? Non lo conosce. Ecco. Niente, per cui
potrebbe essere un sinonimo di altri, perché i sistemi dell'addormentamento in realtà, cioè se uno fa la lista, è molto molto lunga e sono quasi tutte delle derivazioni di altri sistemi già noti, cioè varianti personali, e sono, non so di sistemi completamente nuovi, perché in realtà la maggior parte delle strategie per l'addormentamento, per l'accompagnamento all'addormentamento, sono strategie o direttamente comportamentali con vari sistemi e le variazioni delle stesse, quindi immagino che eventualmente SIR sia dentro lì, oppure altri sistemi definitivi più soft e indiretti, come che ne so, esiste addirittura l'alimentazione, si può usare anche la famosa cromoterapia. Ci sono tante strategie che possono funzionare in modo diverso. Io personalmente chiaramente preferisco quelle piuttosto comportamentali, perché alla fine il merito va tutto al genitore.
Cioè. Abbiamo un'altra domanda, sempre di un'ascoltatrice. Mi chiamo Rossana, 29 anni, mamma di un bambino di 15 mesi, allatto su richiesta. Pratico il co-sleeping da quando è nato e le uniche volte in cui ho voluto conformarlo agli standard imposti dai pediatri, familiari, libri di puericoltura, eccetera, eccetera, ha fatto una parentesi enorme, è stato un disastro. Si svegliava fino a 15 volte per notte. Accanto a me, rispettando le norme di sicurezza del co-sleeping, dormiamo tutti e tre, tutti tre volte meglio. Allora, innanzitutto non so che cosa sia il co-sleeping.
No, sì, non c'è nessuna, diciamo noi pediatri in realtà non imponiamo nulla di questo tipo, perché la scelta di dormire insieme oppure no, cioè di quante persone ci sono in un letto oppure no, alla fine è una questione veramente individuale. Quindi non ci sono regole che depongano a favore o a sfavore dell'una o dell'altra cosa, per cui noi pediatri in realtà al limite ognuno può dire la propria esperienza o opinione, ma la linea guida della Società Svizzera di Pediatria dello Sviluppo, che diciamo gestisce la questione del sonno infantile, è molto chiaro in tal senso, cioè sleeping da solo, co-sleeping va tutto bene. Bisogna fare la scelta migliore per i genitori in realtà, perché col genitore tranquillo e riposato avremo, come detto prima, i bambini più riposati e tranquilli. La questione del co-sleeping,
che poi significa?
Co-sleeping è la traduzione letterale della scelta del lettone.
Ah, quindi di dormire tutti insieme nel lettone.
Sì, sì. E, è una scelta che però è un co-sleeping, cioè molto fisica come cosa, e va benissimo, e l'unica questione che si potrebbe dire è che non aiuta tantissimo alla definizione dell'individualità del bambino stesso, cioè fa molta poca vita per capire dove è lui. Però all'età di 15 mesi francamente la questione non si pone. La questione è più interessante quando si va oltre i 2 anni, quando arriva il periodo di io e mio, e lì bisogna vedere che impatto ha su quel meccanismo, e lì l'accompagnamento certe volte diventa per il genitore più impegnativo, perché il bambino, essendo naturalmente egocentrico, cioè non egoista ma egocentrico e quindi anche territoriale, diventa sempre meno disponibile a cedere o concedere o condividere le proprie proprietà, quindi anche la fisicità del genitoriale, con quelli che sono attorno a loro. Ma non c'è nessun danno neanche lì, francamente, se uno gestisce con la necessaria serenità. Anche il co-sleeping, alla fine, tendenzialmente c'è una scissione fisiologica prevedibile per i 4 anni di solito, per cui i bambini lì tendono poi a volere creare il proprio spazio, e il genitore per la prima volta avrà la scocciante esperienza dello stato abbandonico, perché noi ci preoccupiamo sempre tanto che non vengano abbandonati i bambini, ma in realtà quelli che sono costantemente abbandonati nel corso dell'infanzia dei bambini sono i genitori.
Certo. Pronto, signor Enrico?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono a mia volta papà di una bimba di 4 anni e mezzo e purtroppo vi ho sentiti anche a mezzogiorno, e adesso devo dire che in effetti questa parola non l'ho più sentita. A mezzogiorno si parlava di capricci di bambini. Vi dirò che mi ha bloccato lo stomaco e non sono nemmeno riuscito a mangiare. Si parla come se i bambini fossero una macchina, si era parlato in quel pezzetto, come se fossero una macchina capricciosa, e posso capire che sono degli esseri umani con dei sentimenti, delle emozioni e delle paure. Giustamente il dottore prima ha detto siamo degli animali diurni, ha usato la parola animali, e mi faccio riferimento che purtroppo siamo l'unico mammifero che deposita il cucciolo a dormire separatamente per la notte. E questo mi fa molto male. La signora di prima parlava di co-sleeping, noi l'abbiamo fatto, si parlava anche adesso, il dottore diceva lo stato di abbandono. Giustamente penso un genitore se parte con l'idea, io sento le necessità del bambino, sì, sempre che riesca, come giustamente diceva il dottore, lo stato dell'abbandono lo mette già in conto e anzi è quasi quasi una festa il capire che il bambino è riuscito a passare questo periodo. Io di amici che alla sera tornano a casa perché devono dormire con la madre non ne ho, dunque so che un giorno uscirà dal lettone. Altre cose, mi ha fatto un po' male sentire che il neonato deve adattarsi, io la vedrò di più quando si parla di adattamento. Più che adattamento, rassegnarsi. Mi vedo la scena dei topi da laboratorio che sono abituati che se tirano una leva esce il cibo. Da quella leva non esce più il cibo, la tirano una, due, tre, quattro volte e non vanno più a tirare la leva quando vedono che non esce il cibo. Non è che non vogliono più cibo, si sono rassegnati. E la stessa cosa me la sento quando sento tanti genitori che parlano: ah, il bambino adesso l'ho messo di là, dorme da solo. Non piange, non chiama, no, è rassegnato secondo me. Vi ascolto per radio, vi ringrazio e complimenti per la trasmissione.
Grazie Enrico. Dottor Wechsler.
Sì,
Ah, un'incisa. Durante il lancio di mezzogiorno è stato detto che ci sono dei bambini, tra tutti i comportamenti che si possono citare, che quando è ora di andare a letto non vogliono mai andare a letto, non vogliono cedere, non vogliono abbandonarsi al sonno. In alcuni casi fanno anche i capricci perché non vogliono andare a letto. Ecco.
Ma sì, le questioni sollevate sono molto interessanti perché bisogna sempre capire o chiedersi, interrogarsi in merito a cosa vuol dire sicurezza per il bambino. E noi biologicamente abbiamo una certa fisicità, quindi sembrerebbe molto naturale pensare che stiamo tutti belli insieme e così via. Però c'è anche quell'altra variante che si può dire, che è quella di dire che se un bambino fa la conquista piacevole dell'autonomia al coricamento, in realtà fa una gran bella tappa che non è automaticamente il segnale di un abbandono, ma la conquista di un'autonomia, che è un aspetto positivo. Le strategie per aiutare al coricamento in questo senso, quindi il bambino è nel proprio letto, nella propria stanza, sono tutte strategie che però vertono sul fatto che si dà in realtà sicurezza al bambino, nel senso che il genitore è sempre disponibile. Solo che di notte va nella modalità, guarda che io ci sono, chiama tutte le volte che vuoi, ma in realtà io non servo a questo. Non sto parlando del piccolo lattante, sto parlando di creature un pochettino più grandi. Per cui se io posso dare il segnale di sicurezza in un posto che è il più sicuro al mondo, che è il suo letto. È vero che ci sono posti nel mondo in cui questo non è così, per cui alcune di queste idee sono un pochettino romantiche perché è vero che se io, non so, mi trovo nel rio delle mazze, il mio bambino lo metto giù, non lo trovo più. Quindi è chiaro che quello me lo tengo in braccio sempre. Però è anche vero che la conquista del proprio io, della bellezza anche di bastarsi, è una conquista molto positiva. E io posso darla senza privarlo o togliere qualcosa. Cioè non vorrei che si pensasse il contrario, no? Che chiunque ha un bambino che serenamente dorme per i cavoli suoi con il proprio orsetto è uno che gli manca una fetta, non è vero. Semplicemente c'è un altro equilibrio. Per me è importante che non sia venuto a mancare il concetto della disponibilità genitoriale. Perché se io come genitore dico buonanotte, ci vediamo domani, vuol dire che tu ti trovi nel posto più sicuro al mondo. Se no, non ti direi buonanotte. E se mi dici buonanotte, io vengo a vedere, controllo che non brucia la casa, che ne so, quelle cose lì. Però in realtà tu sei in un posto sicuro e questo può essere per il bambino una bellissima esperienza è che ogni genitore, ogni famiglia deve percorrere la propria strada.
Riferendomi all'intervento di prima, appunto perché ci sono dei bambini che fanno resistenza al sonno, che non vogliono addormentarsi proprio, non so, hanno delle paure, lo manifestano persino con i capricci, come
Sì.
detto.
Ma il fenomeno più diffuso è proprio quello che io ho un rituale di coricamento che non dà la necessaria sicurezza. Fenomeno frequente, mi addormento nel posto A e poi mi sveglio nel posto B. Questo è il classico, no? Quindi vuol dire che io in realtà non posso fidarmi perché non so dove mi sveglio. Lo chiamiamo anche il paradosso della cortesia, perché ci sono tanti genitori che fanno quel passo in più, no? il bambino si addormenta in braccio da qualche parte in casa, salotto, non so, qualche altro letto, ma poi di notte viene a galla nel proprio letto. E quindi questa è la situazione di non sicurezza, perché non so dove mi sveglio in buona sostanza. Quindi qui c'è una situazione un po' che bisogna tradurre il linguaggio per il figlio e dargli coerenza tra luogo di coricamento e luogo di risveglio. Mm-hmm. Questo è proprio il fenomeno più tipico, che mi addormento nel posto A, mi risveglio nel posto
Quindi
B.
Quindi un consiglio, liberi sì. giustamente di scegliere se esatto. coricarlo nel lettone, nel suo letto, però poi coerenza, cercare di mantenere.
E poi fare in modo che quello sia il posto dove viene.
Dove si può svegliare.
Esattamente. Quindi questo il capriccio lì è un capriccio veramente dell'incertezza. Però io soffro certe volte quando vedo i genitori che sono esausti, ma per un malinteso della cortesia. Loro in realtà fanno il passo in più, è esattamente quello che poi non dà la certezza sperata.
Siamo davvero in conclusione, ci tenevo a rispondere all'ultimissima domanda della signora Manuela. Nostra figlia di 4 anni si addormenta da sola da circa 6 mesi, prima sempre con la mamma, poi a metà notte si sveglia e arriva nella nostra camera. Cosa fare per far sì che rimanga tutta la notte in camera sua? Da 4 mesi è arrivato un fratellino.
Beh, dipende però dove dorme il fratellino attualmente, perché lì la figlia di 4 anni potrebbe avere una certa territorialità, motivo per il quale probabilmente deve condividere questo spazio notturno con il nuovo arrivato. Spesso è così che quando il nuovo arrivato prende la via di un'altra stanza, magari con la sorella stessa e così via, il fenomeno si placa. E se invece non dovesse placarsi a seguire, cosa che succede anche certe volte, no? Quindi c'era un sistema stabile che poi si rompe per una new entry che infrange il sistema, si potrebbe fare il sistema del sima lì, nel senso basterebbe mettere un materasso ai piedi del letto grande, così di notte non si dice no, torna alla tua stanza, ma si dice sì, vai pure lì.
Noi non siamo potuti entrare proprio nel vivo per dare dei consigli per tutti i tipi di problemi che presentano i bambini. Mi aveva colpito una frase che lei mi ha detto tanto tempo fa: quando con il mio team accogliamo i genitori, molto spesso trovo delle mamme distrutte che per anni non dorme, la sera culla i bambini per ore, cerca di addormentarli, poi li mette nel lettino, escono a quattro zampe nel vero senso della parola dalle camere e poi dopo pochi secondi il bimbo si risveglia e ricomincia l'incubo. Lei mi aveva detto, insomma, davvero bisogna intervenire subito, non bisogna lasciar trascorrere anni di inferno per tutti, perché a volte basta veramente poco, analizzare caso per caso, guardare la situazione per trovare una strategia, una soluzione che davvero in poco tempo può riportare la serenità.
Sì, assolutamente, cioè non invitiamo mai a delegare la soluzione di problemi in una situazione che costa tanta energia. Bisogna veramente pensare sempre che i genitori riposati prendono le decisioni migliori. Quindi fare questa, essere disponibile al sacrificio umano del genitore, non si fa un regalo al bambino. Il genitore deve mostrare al bambino che è molto impegnato alla conservazione della propria integrità e anche gioia psicofisica. Quindi bisogna fare in modo che le cose funzionino e non tener duro che poi passa.
E quindi, come negli altri casi, chiedere aiuto.
Certo.
Grazie mille, dottor Wexler. Io ringrazio naturalmente anche tutti gli ascoltatori che sono intervenuti e auguro buon pomeriggio.